Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti. Palla in tribuna. Eccoci qua tra la Serie B e i mondiali. Si sta giocando Corea-Ghana e noi intanto seguiamo naturalmente prima di tutto il campionato del Parma che insomma si chiama oggi a commentare la sconfitta di sabato contro il Modena, un derby perso male perché secondo me perché c'era tanta attesa, c'era una cornice straordinaria. Il Parma è sembrato, dico a mio avviso, un po' quello dell'anno scorso, no? Chissà se siete d'accordo, qua si stanno già scrivendo in tantissimi al 333 920 0170. Oggi secondo me la trasmissione la fate soprattutto voi, anche se naturalmente abbiamo tutti i nostri opinionisti pronti a collegarsi con noi. Intanto la B si è giocata soprattutto nella giornata di ieri, dopo la vittoria del Modena a Parma e del Pisa sulla Ternana, che ha portato uno scossone per quanto riguarda la squadra di Terni, appunto, perché una sconfitta forse in attesa. È stato esonerato Lucarelli, che secondo me fino adesso stava facendo un campionato notevole. Il Pisa sta tornando in carreggiata e occhio che non rientra in corsa playoff, anche se non è quello dell'anno scorso. La Regina ha pareggiato in casa col Benevento, che si è aggrappato alla partita, perdeva 2-0, ha fatto gol ancora Hernani su rigore, poi è arrivato il pareggio sotto 2-0 del Benevento all'82esimo. Il Brescia mantiene tutto sommato la sua regolarità, ha vinto 2-0 in casa con la Spal. Cittadella Cosenza 1-1, Como Bari 1-1, il Bari sta frenando e senza che dire, che poi non sta giocando nel Marocco ai mondiali, anche perché il Marocco sta facendo veramente molto bene in attacco. Il Frosinone ha subito i primi gol in casa, è pareggiato 2-2 contro il Cagliari, una partita in altalena che ha visto pareggiare il Cagliari al 97esimo con un rigore di Lapadula, un Cagliari che quindi è vivo ed è il prossimo avversario del Parma. Il Perugia ha battuto il Genoa 1-0, secondo me la panchina di Blessin non è molto stabile, ma non lo dico soltanto io, vado un po' in base a quello che leggo sui media locali, su Tirol Ascoli 2-2. Il Venezia ha vinto a Palermo, è ancora vivo. E sono dei segnali che rendono un pochino più complicato, no, il calendario del Parma. Il Venezia sarà l'ultima squadra che affronterà nel girone d'andata prima della fine dell'anno, quindi non è ancora mai darlo per vinto, come per ora nessuno. Però insomma anche il Cagliari, prossimo avversario, che sembrava lì per mettere in discussione la posizione di Liverani, lo è andato a salvare, partita della verità, quindi contro il Parma. La classifica cosa dice? Poi andiamo anche con i vostri messaggi che intanto arrivano. Frosinone 31, Regina 26, Genoa 23 con il Brescia, il Parma ne ha 22 come Bari e Ternana, su Tirol 21. Questa è la griglia dei playoff, il Parma 9 punti dalla capolista e guardando invece, ragionando ancora in ottica promozione diretta, 4 punti dalla Regina. Questo è quello che separa il Parma dai primi posti. Insomma, non è successo tanto in classifica, però insomma c'è qualche movimento e soprattutto si è accorciata un po' la graduatoria. Perché guardandola dall'altra parte, il Parma in realtà ha soltanto 7 punti sulla zona play-out. Quindi è messo meglio rispetto all'anno scorso, ma poi non, è molto corta la classifica. C'è ancora molto da dire. Inizio, poi andiamo a sentire il servizio di Alberto Rugolotto per il TG Sport. Allora, andiamo con questo primo messaggio. Questo è Roberto. Sicuramente non abbiamo colpa per Song, ma possiamo dire che la scelta di farlo giocare esterno non è stata positiva come avevo previsto ad inizio partita. Poi dopo si prendono 2 gol da dilettanti con i centrali difensivi che invece di guardare l'uomo guardano il pallone. Allora è giusto perdere. Imparare dal grande Gigi Apolloni, scrive Roberto. Questo è il primo messaggio. Questo è Filippo. Palla in tribuna, buongiorno. Volevo chiedere se si hanno notizie sulle condizioni di Romagnoli. Ritengo che manchi come il pane un leader come lui dietro. Filippo, anch'io. Purtroppo Osorio sta dimostrando per l'ennesima volta, sono 3 anni in realtà, lacune evidenti. Lautaro anche lui non benissimo, ma certamente sarebbe aiutato da un difensore più affidabile di fianco. Romagnoli serve come il pane, scrive Filippo. E allora, secondo me effettivamente è una coppia che ha dimostrato, mi dilungo, poi mi potrei sbagliare, che sui palloni alti c'è qualche problema di posizione, di sincronia. Insomma, da Palermo, Cittadella, l'altro giorno si sono presi sugli sviluppi di calcio piazzato 3 gol, 4 su palloni alti che tagliavano la difesa. Insomma, effettivamente non bene. Se vogliamo continuare, questo è un altro Stefano, eh? Se vogliamo continuare a giocare con Vasquez bisogna cambiare modulo 4-3-1-2, quindi Mann, Mihaila non giocano più davanti Inglese con Bonny o Tutino, scrive Stefano, che è una prospettiva rivoluzionaria. Questo invece risponde sulla Gazzetta di Parma di oggi, c'è un'analisi del momento del Parma da parte di quattro colleghi opinionisti. E sulla Gazzetta il nostro collega Giuseppe Milano difende Som, invece Christian scrive: dite a Milano più che io sto con Som, hashtag meglio l'hashtag Camarà lesso pedor, scrive il nostro ascoltatore. Analisi di una sconfitta, questo ha un po' 60, formazione sbagliata da Pecchi, abbiamo regalato il primo tempo al Modena, i centrali difensivi hanno amnesie ricorrenti, loro hanno concretizzato e noi il solito sterile possesso palla senza il bomber killer in area avversaria. Adesso vedremo la reazione a Cagliari, scrive Ampo 60. Questa è una domanda che arriva da un ascoltatore. Gianni, se Som in 11 partite ha sempre cambiato ruolo, forse ci sarà un motivo, forse non serve da nessuna parte farsi una domanda e darsi una risposta, scrive questo ascoltatore. Critiche insomma che arrivano durissime quest'oggi. Io ho degli altri messaggi, vado avanti, tanto insomma di tempo ne abbiamo tanto. Questo è un ascoltatore che non si firma, ma magari si è firmato le volte scorse. No, vabbè, comunque andiamo così. Nonostante la sconfitta, guardiamo i lati positivi. Le sfide contro le neopromosse sono finalmente terminate, si scrive. La classifica non è ancora compromessa, Vasquez è tornata al gol. E questa è una botta di ottimismo che arriva da questo messaggio. Primo tempo si è capito poco, reazione tardiva a questo Enrico. Tic-tac sul 2-0 senza cattiveria agonistica, in B non si sale. Intervenire sul mercato a gennaio, si scrive Enrico. E poi questo è Fabrizio. Vasquez fa gol e una discreta partita, Bordocampo gli dà 6,5 e fin qui ci siamo, Grossi gli dà 5. A questo punto, scusate, non ho capito il perché, se tanto mi dà tanto direi di limitarsi, di indicare solo i migliori, forza Parma, scrive. Ma insomma le partite poi si possono vedere in modo diverso, ecco. Secondo me si legge poi oltre agli episodi si legge più quello, la partita, aspetti diversi del match. E quindi insomma sono giudizi che dividono anche gli addetti ai lavori, per così dire. Adesso io faccio una piccola pausa, ma scriveteci ancora al 333-9200-170 i commenti sul derby perso contro il Modena, le prospettive per migliorare, cosa avreste fatto diversamente, che formazione schierereste, chi, dove, come mettereste. Il servizio di Alberto Rugolotto.
Tre conclusioni in porta da mediano e non da trequartista, dietro alla punta poco spazio e pochi spunti. Paradosso Bernabé, verrebbe da dire, se pensiamo che al contrario Vasquez è apparso leggermente più decisivo, pur non nella sua migliore prestazione stagionale, come numero 10 classico piuttosto che in regia. La posizione di Bernabé e Vasquez è uno dei temi sul tavolo in casa crociata dopo il KO col Modena. Ce ne sono altri, l'approccio agonistico non così efficace nonostante la spinta del pubblico, le ataviche difficoltà propositive contro le squadre chiuse, solo un punto contro le quattro neopromosse dalla C, le dimenticanze difensive specialmente in marcatura, stavolta è toccato ad Inglese che si è dimenticato Falcinelli nel primo gol. Ma il ruolo dei due crociati di maggiore qualità, lo spagnolo e l'italo-argentino, diventa decisivo nella risoluzione dei problemi di Pecchia.
Sono in campo, mi sento bene, non mi importa se gioco più avanti, più dritto. Tratto di fare il meglio per la squadra e quello che mi chiede il mister lo faccio al meglio. Quindi non mi importa giocare più avanti, più dietro. Il mister fa la scelta dipendendo dall'altra squadra, dipendendo da come vede il risultato.
Bernabé non si schiera sul modulo preferito, ma i numeri gol, assist, conclusioni, la scorsa stagione e quella attuale dicono che finora ha reso meglio da mediano. Pecchia lo aveva provato anche come esterno offensivo, il 16 è uno di quei gialloblu spostati a ripetizione in campo, vedi Benedigia che Tutino. Una rotazione degli elementi da parte del tecnico di Formia che non convince molti addetti ai lavori. Altro dato, i più determinanti finora per gol e rendimento sono giocatori che non hanno mai cambiato posizione, ovvero Inglese, Mann e Del Prato.
A me piace che il mister cambia così, perché questo vuol dire che il mister vede qualcosa da fuori che puoi aiutarti a noi dopo dentro il campo.
Lunedì di riposo, poi la ripresa del lavoro a Collecchio per Bernabé e compagni. Sabato il Cagliari, che nelle ultime due giornate ha rimontato ed evitato due sconfitte. Domenica, in pieno recupero, contro la capolista Frosinone.
Palla in Tribuna.
Eccoci. Allora, qui arrivano degli altri messaggi. C'è chi invoca, dato che ci starà ascoltando. Francesco, no, c'è un problema col microfono. Vabbè, adesso proviamo ad arrangiarci così. Comunque, scusatemi. Voglio vedere i lati positivi della partita. Con questa squadra non dovremmo avere problemi a salvarci. Sono piuttosto incavolato, scrive Davidone nel messaggio. Credo che ci sia Sandro adesso in collegamento. C'è Sandro Piovani, pronto ad ascoltarci. Qui Sandro sta arrivando un sacco di messaggi, perché insomma la partita persa, il derby perso, ha lasciato un po' il segno, eh? Ci si aspettava qualcosa di diverso, immagino anche tu.
Beh, devo dire, poi ripensandoci, solitamente si dice che il tempo acuisce le cose e guarisce un po', insomma, le cicatrici passano. Invece, ripensando a questa partita, a me quello che ha dato più fastidio, diciamo, è che tu hai iniziato bene, tu Parma naturalmente, hai iniziato bene, hai fatto un bel quarto d'ora pimpante, forse anche un po' in punta di fioretto, se vogliamo trovare un difetto nel primo quarto d'ora, però alla prima difficoltà ti sei inginocchiato e sinceramente sarebbe bastato anche un gol e basta per perdere quella partita, se poi Bonfanti non avesse fatto quella sciocchezza che da un giocatore di Serie B non ci si aspetta. Riaprendo di fatto la gara e ridando un po' vita al finale di partita del Parma, perché se no veramente sarebbe stato una molletta strana, già dato per scontato che la partita era persa, una difficoltà psicologica soprattutto. Per me è stato questo, al di là delle scelte di Pecchia, scelte non scelte, ruoli non ruoli, che è sempre difficile, anche perché poi alla fine dalle parole di Pecchia del sabato, del venerdì, sembrava che l'infermeria fosse svuotata, poi vai a vedere che Chizzola non può giocare, al di là che Corvi non ha nessuna responsabilità su questa sconfitta, quindi potevo esserci anch'io in porta in questa partita che non cambiava nulla. Ma Mihaila può giocare un quarto d'ora, nel momento in cui perde 1-0 io mi aspettavo da subito il cambio ultra offensivo con Mihaila, invece si è aspettato ancora. Insomma, è un Parma che di difficoltà oggettivamente ne ha, però evidentemente anche mentalmente se ne crea un po' troppe al di là di quelle che ci sono.
Ecco Sandro, a me così a prima vista mi ha ricordato un po' la squadra dell'anno scorso per certi versi.
Sì, hai ragione, perché è stata una squadra che tocchettava molto, se mi passi questo verbo.
Sì, sì.
Che giochicchiava, che non affondava, soprattutto nel primo quarto d'ora, ti ripeto, quando ho detto in punta di fioretto, il primo quarto d'ora avevi un dominio territoriale, di campo, di ambientazione, i tifosi, la coreografia, eppure non l'hai sfruttato, hai fatto vedere che sei più bravo di loro, ma non hai fatto gol. Nel calcio non funziona così, nel calcio se sei più bravo devi fare gol.
Allora, prima ci chiedevano, però sai, dobbiamo sempre rientrarci in situazioni un po' criptiche, e quando rientra Romagnoli, ecco, perché così entro nel discorso difesa direttamente.
Ma io sinceramente non lo so, vediamo. Cioè, si parlava di un problema muscolare profondo, ormai credo che sia fuori dal 10 settembre, se non ricordo male, insomma da Ascoli Parma, è sceso nell'intervallo di quella partita, quindi 10 ottobre, 10 novembre, ci abbiamo verso i 3 mesi di assenza. E quindi questo è, non so se un guaio muscolare giustifica 3 mesi di assenza.
Stiamo un pochino a vedere. Circati è un po' sparito dai radar, dobbiamo dire che la coppia centrale fino a, che dire, non ha fatto malissimo ultimamente, però inizia a emergere questa costante che si parlano i gol sui palloni alti e sono tutti e due messi spesso male.
Sì, noi prendiamo gol sui palloni alti e soprattutto sui calci da calci piazzati. Cioè difficilmente da azione cross in corsa prendiamo gol, quando c'è un corner, quando c'è una punizione bisogna fare gli scongiuri perché gli avversari diventano pericolosi. Anche questo è uno di quegli aspetti sui quali bisognerà lavorare molto bene. A loro, in fondo, se ci pensi, è bastato giocare con il classico 1-2-3 davanti, cioè uno sul primo palo, uno in mezzo, uno in fondo, sì. E hanno fatto due gol. E quindi il secondo è stato un lancio da una punizione, poi addirittura dal centrocampo, se non ricordo male.
Sì, da lontanissimo.
Quindi è vero che Inglese aveva fatto una sciocchezza a prendere il pallone con la mano, però insomma era appena dentro la metà campo del Parma. Non ti aspetti mai che un pallone che cade da lì possa mettere così in difficoltà una difesa.
Sandro, poi c'è un discorso che mi trova abbastanza d'accordo nell'analisi di Paolo Grossi di oggi. Insomma, è vero, prima lo hanno limitato tantissimo le assenze, che siano più o meno nel DNA di questa rosa, però sta di fatto che ancora un'ossatura, un 11 titolare o buona parte di esso non ce l'abbia ancora il Parma, c'è ancora una rotazione elevatissima.
Beh, credo che sia figlia appunto di queste problematiche e anche contemporaneamente della impossibilità di scelta in alcuni ruoli, perché è vero che abbiamo una rosa molto ampia, ma poi alla fine ci sono due o tre giocatori che devono giocare per forza. Per esempio, a me stupisce molto come dall'11 titolare ultimamente sia uscito Juric, che all'inizio della stagione è stato uno dei migliori.
È sparito, ci chiedono ma dov'è Juric?
Esatto, effettivamente, però chiaramente se tu pensi di far giocare poi Vasquez, cambi e lo fai giocare in mediana, gli fai prendere il posto di Juric, di fatto. Prima sentivo Alberto Rugolotto che citava Bernabeu, utilizzato anche come esterno, ed effettivamente è stato così. Tutti dicono che è un gran rifinitore, secondo me parte meglio dalla posizione in cui gioca Vasquez, perché ha quei 20 metri in più di campo per sfruttare la sua velocità, però siamo tutti allenatori, quindi siamo tutti soggetti. Probabilmente se fossi io a decidere, nella tua trasmissione si direbbe ma perché Piovani schiera Bernabé in quella posizione lì. Però insomma sono tutti punti di vista. Certamente il cambiare molto toglie un po' di certezze. Secondo me più che cambiare l'11 titolare è cambiare spesso posizione allo stesso giocatore. Cioè sì, una volta è mediano, una volta è rifinitore, e questo ci riferiamo a Vasquez, una volta è esterno, una volta è centrocampista, una volta a prima punta, non so, Benedicca. Poi ci sono i giovani che sono delle eterne promesse e si capisce anche che hanno potenzialità importanti, non mi riferisco solo a Somm, ma anche a Benedicta, a Cabonni, però non esplodono mai. Anche questo
con continuità, poi è vero. Sì.
Un po' sarà colpa loro, ma secondo me un po' è colpa anche di come li metti in campo, di come li fai giocare. Cioè i giovani purtroppo, o per fortuna, vanno messi nella loro miglior condizione. Se con Vasquez puoi giocare in due o tre posizioni perché hai l'esperienza, la qualità, la conoscenza, con qualcun altro non lo puoi fare.
Condivido.
E poi ci sono quello che abbiamo visto.
Abbiamo visto Mihail salire due o tre spunti veramente importanti. L'eterno rebus, ormai possiamo dire da due anni quasi esatti da quando è arrivato, è Dennis Mann.
Sì, anche lui è partito benissimo. Secondo me il primo quarto d'ora era il migliore in campo, perché andava all'uno contro uno, faceva le cose che deve fare chi fa il suo ruolo. Poi quando abbiamo beccato il gol è stato forse quello che, non so, forse ha detto, ma come, abbiamo preso gol da questa squadra? Non so cosa gli è entrato nella testa e ha smesso di giocare. Quindi ha smesso di giocare non perché non voleva giocare.
No.
Ma proprio perché non, sembrava non ci riuscisse più. E quindi anche questo è una questione che può essere fisica, che può essere tattica, ma certamente è anche e soprattutto psicologica.
Allora, intanto ti informo che c'è un check del VAR su un gol del Ghana in questo momento, così, nota,
è una cosa importante.
Nota a margine, però ci distraggono, informo, questi mondiali.
E io informo, ecco, te e i nostri ascoltatori, che per il momento non riesco proprio a vedere una partita, non so perché, ma, e mi dispiace anche perché non è molto professionale, ma proprio non sarà che in televisione faccio fatica di mio, ma, a vedere le partite in TV, sì, ma sì, sì. Questo mondiale proprio mi attrae zero.
Zero. Lo stai snobbando, credo che ti interessi di più Cagliari-Parma, che diventa una partita, sì, veramente scomoda quella di sabato. Il Cagliari è vivo intanto.
A due minuti alla fine avevano esonerato Liverani. perché perdevano, mi sembra, sì, due minuti alla fine, tre, cinque minuti alla fine, 1-0 o 2-1, adesso non ricordo. Poi dopo c'è stato il pareggio, poi addirittura c'è stato il gol vittoria che è stato annullato, e quindi Liverani ha disfatto le valigie e dovremo trovare ancora lui. Di certo succedono cose strane sugli allenatori, perché per esempio è stato esonerato Lucarelli,
eh sì,
alla Ternana, la Ternana che ha gli stessi punti nostri, e evidentemente non sono
con qualche credenziale in meno, possiamo dire, no?
Diciamolo. Altro che.
E un altro che salterà, secondo me, è l'allenatore del Genoa, che tra l'altro ha dato, sì, dei dilettanti ai suoi giocatori, quindi il rapporto non sia straordinario. Ecco, lo spogliatoio non so se farà di tutto per salvarlo la prossima occasione.
Ah no, credo anch'io, ha detto, sì, ho sentito questa. Quindi le tensioni sono tante. Abbiamo visto come l'altra cosa che forse, come ti dicevo prima, più passa i giorni e meno mi passa, e mi brucia ancora di più questa sconfitta con il Modena, è perché poi ieri ho visto gli altri risultati, ho visto un po' le altre partite, e quelle sono riuscite a vederle in televisione, e io mi immagino se avessimo vinto, no? Ma quante volte l'abbiamo detto negli ultimi due anni, addirittura dalla Serie A quando siamo retrocessi, se oggi avessimo vinto,
guarda
che roba, cosa fanno gli altri, se avessimo vinto. Ecco, a me questa cosa, che ormai sta diventando cronica, è come una martellata su un dito di un piede, ogni domenica io a dire se avessimo vinto, se... adesso bisogna cominciare a vincere, proprio perché è un campionato difficile, è un campionato molto strano, molto complicato, e se non cominci a fare risultato, sì, lo sarà sempre di più, mm-hmm, e dopo, quando sarai obbligato a vincere, perché per adesso puoi ancora permetterti, come ha dimostrato questa domenica, questo turno di campionato, di poter perdere inopinatamente, e ancora cambia poco in classifica, quando invece cambierà e non poco, allora le pressioni saranno ancora più alte, e in questo momento mi sembra che il Parma le pressioni le stia soffrendo. Questa è la cosa che noto di più.
Sandro, grazie. Guarda, quello che hai appena detto, tra l'altro, lo disse qualche mese fa, stagione passata, Adriano Capra, ex Crociato, fa: guardate, noi siamo due anni che tutte le settimane aspettiamo che ci sia la svolta, la settimana finale. Speriamo che non ricominci sto ritornello, se no diventa complicato.
No, se no... entri in un vortice, non riesci più a uscirne da questa cosa.
Sandro Piovani, grazie che è stato con noi, ancora grazie davvero, Sandro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Intanto arrivano tanti messaggi, allora un ascoltatore la vede proprio come Sandro, adesso il messaggio è sfilato sotto altri, ma poi ci arrivo. Prima di fermarci ve ne leggo un po', adesso abbiamo tre partite che diranno molto sul futuro, scrive Roberto, vedremo di che pasta è fatta questa squadra, sono tre anni che diciamo le stesse cose, sì, purtroppo sì, infatti a volte ci dispiace perché rischiamo di diventare noiosi, diciamo che questa società è sfortunata, io credo poco alla sfortuna, il tempo parlerà. Scrive Roberto. Questo è un altro ascoltatore. Mi hai la grandi spunti, purtroppo lo seguono in pochi a centrare quando cross c'è un mezzo deserto. Scrive Fabrizio. Allora, Rino è d'accordo con Sandro. Non si può entrare in campo, tenere come un budino e schierare Som, che gli scappano tutti, anche quello che ha fatto i due assist. Veniva dalla sua parte. Sono passati due giorni, ma sono ancora arrabbiato, come sabato, scrive Rino. Questo è il messaggio di Rino, un messaggio ironico. Il Modena di D'Aversa ha battuto il Parma di Pecchia Iachini. Buondì da Mark, ennesima delusione, ma il campionato fortunatamente aspetta il Parma. Ecco, se c'è una cosa che ha detto sta giornata è quella. Adesso qua c'è un'analisi sulla costruzione
Squadra costruita male in estate, con evidenti lacune a livello tecnico e caratteriale, certi giocatori non hanno le motivazioni e la personalità per la B, i famosi occhi della tigre, tanto possesso, palla sterile, squadra troppo prevedibile, senza coraggio, sembrava il Parma degli Acchini, dispiace dirlo, alla fine sarà Pecchi a pagare, dispiace dirlo questo ascoltatore, come tutti i suoi predecessori, scrive Andrea. Insomma, no, adesso non scenderei a questa situazione, perché anche la classifica è diversa, il campionato davvero sta proponendo una classifica diversa per il momento, però ci sono tanti interrogativi che abbiamo un po' lasciato stare nelle ultime settimane. Parole sante da Sandro, scrive Davidone, sempre equilibrato, un mito, ha segnato il Ghana, ci segnalava Davidone, sì, un gol controllato tanto con il VAR, però valido, speriamo bene, perché rischiamo anche a Cagliari. Sull'esonero di Lucarelli, con un presidente così poco, puntini puntini, c'era da aspettarselo. Effettivamente Lucarelli era sulla graticola a prescindere già dall'anno scorso, no? E quindi sì, hanno aspettato altro. Dubito che qualcuno faccia meglio con quella squadra. Quindi staremo a vedere e torniamo tra poco dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, ha fatto un altro gol il Ghana, 2-0 sulla Corea, e si ripropone il Ghana, quindi per il passaggio del turno. Dopo un primo turno infelice, le squadre africane si stanno un po' riprendendo e così entro nel discorso mondiale, anche se non sarà il mio primo argomento, col nostro prossimo ospite che è Remo Gandolfi qui con noi. Ciao Remo!
Ciao Marco e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, dopo parliamo dei mondiali, perché qualcosina secondo me hai visto nel fine settimana.
Sì, direi di sì.
Prima la nota dolente, lo dico sorridendo, l'ennesimo passaggio a vuoto del Parma, insomma, la continuità questa squadra ancora non la conosce.
È un peccato perché ci siamo fatto la bocca buona e se guardi la classifica adesso, quei tre punti eventuali qua ci avrebbero proiettato veramente in una zona molto molto bella. Purtroppo è così il calcio in generale, lo vediamo anche nei mondiali con giocatori di altri livelli e lo è soprattutto in Serie B, dove ti accorgi veramente ogni domenica di più che dare per qualcosa per scontato è un gravissimo errore, per cui è andata così. Io ripeto, io sono uno che io penso sempre, no, che il calcio sia diviso, Marco, tra quelli che analizzano le partite partendo dal risultato e quelli che le analizzano partendo dalla prestazione. Se partiamo dal risultato, c'è poco da dire, quello ammazza tutti i ragionamenti. Loro hanno fatto due gol e noi ne abbiamo fatto uno su rigore. Dopo vai a analizzare la partita, vedi che hai fatto una bella partenza, molto determinata, grintosa, dove tranquillamente potrei trovare un gol all'inizio che non è arrivato. Io penso subito al tiro di Manco, il portiere inchiodato, palla che esce di poco. Insomma, hai avuto le occasioni. Diciamo che se la vogliamo analizzare come prestazione, dopo i loro due gol abbiamo fatto un periodo abbastanza lungo dove ci abbiamo capito poco, dove non abbiamo creato né tantissimo gioco, pur tenendo il pallino in mano, anche se bisogna riconoscere che loro un paio di individualità forti le avevano. E poi c'è stato il finale rabbioso di grinta, dove ci stava tranquillamente anche il pareggio, secondo me alla fine sarebbe stato più che meritato, però abbiamo perso. Però calma e gesso, equilibrio, perché lo vedi che insomma, bisogna tenere botta, fare forza, imparare da questi passi falsi e andare avanti.
Il rebus sarà sicuramente, visto che nessuno dei due ha fatto una partita scintillante, il discorso Man Bernabé. Ci vuole uno scienziato adesso per trovare l'11 titolare del Parma.
Sì, sicuramente non è facile. Già io penso che poter avere tutti recuperati è importante, perché amplia il discorso delle scelte, quindi la forma fisica torna ad essere preponderante, perché alla fine te che rivede, quello che sta meglio gioca, mentre fino a poche settimane fa non avevi questa scelta. È ovvio che hai dei giocatori di qualità che sono, per come sono tutti calciatori di qualità, quasi sempre mai continui, perché sennò si parlerebbe di giocatori di altro livello, e poi c'è anche un pochino il discorso della posizione migliore dove impiegarli, ma quello, quando si vince si dimentica tutto, quando le partite vanno storte si comincia a cercare, ma Bernabé è meglio più avanti, più indietro, ma ne è meglio a destra, meglio a sinistra, insomma. E questo è il calcio, lo sappiamo. Io ripeto, sono due ragazzi di qualità e averli è importante. Bernabé dobbiamo dargli un pochino di tempo, perché è stato fermo di più, però è un giocatore, secondo me, non si discute, soprattutto a livello di personalità, cioè prende palla, cerca la giocata, va al tiro, poi tutto non viene come si spera, però.
Staremo a vedere. Tu così, a bozze ferme, dove li metteresti? Chi davanti, chi dietro? Io partirei da un altro discorso. Io Bernabé lo vedrei largo a destra, quindi.
E io l'ho sempre visto così. Io mi ricordo, Marco, la prima volta che, all'inizio del campionato scorso, quando aveva quei problemi lì, non lo si conosceva, io avevo avuto per caso, l'avevo visto in una partita con l'Under 23 del City e partiva di lì. Lui partiva largo, ma molto molto aperto sulla fascia destra, e poi aveva la doppia alternativa di rientrare, fare la giocata, dare la palla nel taglio, andare a concludere, o addirittura qualche volta anche puntare il fondo, perché insomma il destro non è così scarso.
No, infatti, anche perché Remo, adesso facciamo le debite proporzioni, le caratteristiche fisiche e tecniche ricordano il ruolo poi in cui ha giocato meglio forse Leo Messi.
Alla fine sì, perché quando il cambio l'ha fatto passando libero a destra di ricevere palla senza l'ossessione di tre giocatori addosso, perché sai bene che in fascia se sei lento c'è il raddoppio, ma se no è uno contro uno spesso, e dopo magari ci torniamo sull'errore tattico secondo me del Parma di ieri. Però Bernabé da lì può fare sicuramente la differenza. Poi a sinistra può giocarci Oman o Maila o Mihaila, a seconda delle caratteristiche. Vuoi attaccare largo, aprirti, giochi con Manche, che ieri qualche bel pallone l'ha messo dentro, perché questo gli va riconosciuto, oppure vuoi andare in Italia, attaccare la porta e fai partire Mihaila da sinistra, che va a chiudere verso il centro. Insomma, secondo me sono quelli. Poi ripeto, giocando come ha giocato l'anno scorso in mediana, ha giocato decisamente bene, però sappiamo che non può cantare, portare la croce, fare il doppio ruolo, perché fisicamente non ha queste risorse, insomma.
Sì. No, dimmi l'errore, dai che...
Allora, secondo me ieri, quando il Modena sul 2-0 ha messo la difesa a 5, 5-3-2, quando difendi a 5, sulle fasce hai solo un giocatore, perché hai tre difensori centrali, tre centrocampisti centrali e due attaccanti. Cosa succede? Che tu giocando col 4-3-3, col 4-2-3-1, col 4-4-2, tu ne hai due per fascia, hai il terzino e l'ala. Noi dovevamo attaccare sulle fasce, andare a sfruttare quella superiorità numerica, rischiare le sovrapposizioni continue dei terzini e aggirare la loro difesa, attaccare per ampiezza e mettere dei palloni in mezzo. Poi, andando a vedere la partita, quando metti dei palloni in mezzo, come è capitato, spesso c'era da solo Inglese e non va bene. L'area va riempita quando arrivi soprattutto sul fondo e metti la palla in mezzo. Quella secondo me è stata la lacuna più grossa di ieri, a mio parere ovviamente.
Ma io lo prendo perché insomma mi sembra una tesi che possa stare in piedi. Poi sai, dopo ho il campo, abbiamo ancora tante partite, quindi può succedere di tutto.
Col senno di poi è sempre facile.
Poi ti chiedo però questo, io li avevo visti molto bene, poi il primo indizio a Palermo, il gol preso col Cittadella, e sono emersi un po' i timori che avevo, parlo proprio a titolo personale, sulla coppia sudamericana Osorio-Valenti. Per me i sudamericani hanno delle doti straordinarie, ma insomma ogni tanto c'è quel 5-10% di palloni che sono un po' svagati, e si sta verificando questo sui palloni alti.
Sì, io guarda, non voglio fare l'avvocato difensore per forza, però ti dico, nell'arco di una partita, lo vedi anche i mondiali, non commettere errori o distrazioni in fase difensiva è impossibile. Lo fanno tutti. Io mi attacco al fatto che ultimamente il Parma le sta pagando veramente tutte. Cioè, gli altri con noi hanno delle percentuali di tiro stratosferiche, fa 5 tiri fanno 6 gol, perché guarda ultimamente anche ieri dormita sul secondo gol, perché il calcio piazzato sai che lo puoi prendere. Doveva allargarsi Valenti, doveva fare la diagonale e chiudere Osterwolder, però ripeto, in questo momento ci capita veramente, e non voglio difendere per forza, perché gli errori chiaro vanno limitati, l'attenzione va sempre migliorata, però in questo momento veramente li stiamo pagando tutti, e non è vittimismo, ma secondo me è abbastanza un dato di fatto, perché se andiamo a vedere i tiri nostri, i tiri subiti nelle ultime partite, insomma, dopo è chiaro, l'abbiamo detto e sono d'accordo con te, l'abbiamo detto tutte e due. Sono due stopper, magari forti sull'uomo, che però a leggere la partita qualche volta si perdono, quello ci sta. Diciamo che tutte le volte si perdono prendiamo gol, questo dispiace doppiamente, insomma.
Allora, non so se con un occhio stai dando uno sguardo al Ghana, che sta schiacciando la Corea del Sud, ha segnato Kudus, che è questo ragazzo dell'Ajax che è molto interessante. Ti chiedo cosa ti è piaciuto in questo fine settimana dei mondiali, so cosa ti è piaciuto per ora in questi mondiali. Immagino che ovviamente sabato sera avrai seguito con particolare attenzione l'Argentina, come molti tifosi italiani che l'hanno scelto un po' come la seconda nazionale.
Assolutamente. Allora, intanto hai citato Kudus, sono contentissimo perché io in un blog di un amico ho fatto l'elenco dei miei 10 under 23 che secondo me sarebbero esplosi in questo mondiale. Kudus c'è dentro, come c'è dentro Martinelli, come c'è dentro Enzo Fernandez dell'Argentina e altri giocatori. Io l'ho visto in azione con l'Ajax, questo sa giocare. In più davanti hanno quel ragazzo lì nero dell'Athletic Bilbao, che sai che è una squadra che a me è cara, Inaki Williams, sì. Non so come sta giocando oggi perché non la sto guardando, però è un giocatore di gamba che può dare una mano sicuramente. Allora, l'Argentina fa fatica, si vede che è una squadra che non ha quella qualità che forse molti pensavano che avesse, non io, perché io sapevo dei limiti, soprattutto a centrocampo dove ha perso Lo Celso, che era il giocatore un pochino più creativo, fanno un pochino fatica. Speriamo da sostenitore
anche dietro, secondo me un pochino
sì, dietro Otamendi, sinceramente pensare che non c'è nessuno meglio di Otamendi mi fa un po' specie, perché qualche centrale in giro per il mondo forte ce l'hanno e vabbè, fa giocare lui, esperto, per l'amor di Dio, però sicuramente è una squadra. Poi Lautaro Martinez non è secondo me in condizione, sta giocando gli ultimi 20 metri isolato dal resto, avulso dalla manovra, mentre invece hai Julian Alvarez, quello del Manchester City, sì, che secondo me è un altro fenomeno potenziale. Però ripeto, il divario tra loro e Francia o Brasile, per far due nomi,
è evidente.
C'è evidente, c'è insomma.
Assolutamente. Insomma, staremo a vedere. Ieri sera abbiamo visto, in tanti hanno guardato Spagna-Germania, con la Germania che è aggrappata al mondiale, era quasi fuori.
Ma sai che i tedeschi sono pericolosi. Perché gli abbiamo dati morti tante volte, poi alla fine. No, l'ultima cosa, se posso, Marco, sono contento di una cosa: che abbiano segnato due centravanti. Cioè, partiti dalla
Morata e Fulkrug.
Esatto. Allora, io ho già un po' di tempo che dico che a calcio tutte queste storie, queste balle del falso 9, dello spazio come centravanti, sono delle grandi stupidate che lo possono fare solo chi ha dei giocatori di livello tale qualitativamente da compensare questa cosa. Lo abbiamo visto la primavera scorsa, Marco, l'unica squadra di club forte a livello europeo che aveva un centravanti vero, Benzema, ha vinto la Coppa dei Campioni. Sì. Non è un caso se il Liverpool è andato a prendere Núñez dall'Uruguay, se il Barcellona ha preso Lewandowski quest'estate, il Manchester City ha preso Haaland. Dai, capisci? Il centravanti ci vuole, perché tu puoi fare tutto il gioco che vuoi, ma se in area non è quello che la butta dentro, diventa difficile. Per cui sono felice che ci sia un ritorno al 9, quando poi è 1,90, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, a me fa piacere molto.
Remo, ti richiamerò, perché qui vanno avanti i mondiali, il prossimo giro c'è il passaggio del turno, quindi c'è da capire chi passa e chi sta fuori. Sì. Grazie. Speriamo a Remo Gandolfi.
Grazie a te, Marco, alla prossima.
Ciao. Intanto arrivano altri messaggi e torniamo a Parma-Modena. Partita caricata troppi rientranti che dovevano farci fare il salto di qualità, ma non lo hanno fatto. La coreografia in tutto lo stadio è presentata come la cerimonia di apertura dei mondiali, un record, vittoria di fila in casa da infrangere contro una squadra in fase calante. D'altra parte, lo scorso anno il Pisa a questo punto era già in Serie A. Avanti Crocetti, avanti Curva No, dalla faccia di chi si aspetta sempre la sconfitta per gongolare e insultare sui social. Questo è un messaggio che Claudio, credo. Questo è Claudio, sì, che ci ha scritto. Allora, buongiorno a tutti. Io vedo una squadra senza personalità e umiltà, ci scrive questo ascoltatore che non si è firmato, però ha mandato il suo messaggio. Ottimo Bernabé, a destra in alto, e Man a sinistra e Juric a centrocampo, ci scrive invece Mark. Insomma, per certi versi, quindi la vediamo uguale. E, facciamo una piccola sosta, ci fermiamo qualche istante e poi arriva Luca Ampollini.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 16 novembre, solo da Conad, arriva il Monopoli in edizione speciale Parma. Un pezzo da collezione a soli 27,90 €. Gioca tra le piazze e i quartieri della città di Parma. Per ogni Monopoli, Conad donerà 1 euro all'associazione Gioca Amico. Lo trovi nei punti vendita di Parma e provincia. Conad, persone oltre le cose.
Francesca, ti vedo preoccupata.
Mia figlia è miope e continua a peggiorare.
Anche mio figlio aveva lo stesso problema. Poi, Ottica Acustica Lodi, in collaborazione con l'oculista, mi ha consigliato le lenti Mayo Smart.
Sono lenti per lo sport?
Ma no, sono lenti che rallentano la miopia fino ad un 60%.
Sì, ma se oltre a rallentare la miopia schiodassero mia figlia dal computer, sarebbero il massimo.
Ottica Acustica Lodi, da 30 anni al tuo servizio, a Parma in via Emilio Lepido 22.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, intanto vi do un aggiornamento. C'è il Ghana che vince 2-0 con la Corea. Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo. Qua ci scrive Andrea: ma da quanto non vediamo un gol di testa su cross dal fondo, comunque su azione, non sempre riesce a segnare su fraseggio, scrive Andrea. È vero, da calcio piazzato più sono arrivati, insomma, del Prato, così. Però, insomma, l'osservazione ci sta. Poi ci chiede il nostro amico Luca, ha detto che in pratica ci dice: mi ha tirato un po' sul morale vedere che hanno installato le luminarie in via della Repubblica. Ero giù dopo la sconfitta del Parma di sabato. Invece un altro ascoltatore, allora questo ne parliamo un po' con Luca Ampollini, che semmai che c'è già in linea. Luca?
Ciao Marco, ci buon
sei,
pomeriggio.
Ci sei, ciao Luca. Allora parto da qua, dai, anche se è una domanda molto specifica, però a te non sfuggono molte cose. Sul primo gol del Modena, di chi è l'errore?
Primo gol del Modena, l'errore secondo me è più grosso, è di Osorio, che lo segue Falcinelli.
Anche secondo me. E sul secondo, aggiungo anche il secondo. Sul secondo lì c'è una compartecipazione, se possiamo definirla così, nell'errore.
Sì, il primo di Somm che non segue Renzetti, che non so sinceramente perché l'abbia lasciato partire e non gli sia andato dietro. Il primo errore è sicuramente di Somm, poi dopo sul traversone in mezzo c'è una difesa veramente piazzata malissimo, quindi lì c'è un concorso di colpa molto, molto esteso. Però l'errore iniziale di partenza sulla discesa di Renzetti di Somm.
Allora Luca, qual è la sensazione analizzata a freddo questa partita, questa squadra che, dicevo, e torno un po' al punto di partenza della puntata, mi ha ricordato un po' quello che accadeva l'anno scorso, che in fondo non si giocava male certe partite, però si era spesso e volentieri vulnerabili.
Ma insomma, la partita di sabato secondo me è stata una partita molto, molto deludente, adesso rispetto a quello che dice Pecchio, però è stata una partita deludente perché la squadra ha giocato veramente in modo poco omogeneo, perché dopo 10 minuti, un quarto d'ora discreti, si è completamente spenta sui gol subiti e poi ha ripreso a giocare nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi 20 minuti. È vero che poi già dall'inizio della ripresa la squadra ha cominciato a spingere, ma pericoli reali sono arrivati negli ultimi 10-15 minuti. Quindi insomma, partita molto deludente, una squadra che da un punto di vista agonistico è stata battuta in modo molto deciso da un Modena che tecnicamente non si è dimostrato niente di che, ma che, come correttamente hanno detto molti, si è dimostrata una squadra con i requisiti giusti per questo campionato. E il Parma, soprattutto nel primo tempo, è stato un po' a guardare, questo non va bene.
Eh sì, un Parma è un Parma che non porta a casa questi punti. La classifica non ha detto nulla per fortuna, insomma, in questo weekend, quindi tutto da rivedere. Si resta sempre alla ricerca, cosa dici Luca, anche di, non dico di una formazione titolare, però anche di una posizione per i giocatori che possono per certi versi qualche volta essere intercambiabili, ma c'è ancora tanta gente in cerca di identità poi.
Ma sì, ti dico, quando mancavano tanti effettivi, credo fosse assolutamente legittimo da parte di Pecchia cercare di fare di necessità virtù e trovare soluzioni alternative a delle mancanze evidenti. Soprattutto in attacco c'erano tanti assenti, quindi lui è riuscito con grande capacità, grande acume, a trovare delle alternative molto interessanti. È già più singolare viceversa vedere un po' la stessa cosa a volte quando invece l'organico ce l'hai completamente a disposizione quasi. Non voglio gettare la croce addosso a Son perché non è corretto, anche perché comunque lui ha giocato per come è in grado di giocare in una posizione di campo francamente poco usuale, poco congeniale alle sue caratteristiche. Però sicuramente questo è un motivo di riflessione, cioè il fatto di avere a disposizione Camara, Tutino, Mihail, è vero che rientrava, quindi bisogna essere un po' cauti nel suo impiego, però insomma c'erano tanti giocatori che potevano essere impiegati nella posizione di Somm, non è che se fossero stati schierati loro avremmo vinto la partita, però probabilmente avremmo avuto anche un pochino più di pericolosità da quella parte, dove invece Somm non si è mai visto e bisogna riconoscere che anche Del Prato non ha mai superato la linea di metà campo. Perché anche Del Prato io non l'ho mai visto scendere una volta, anche questo non va bene,
No.
non è stato detto da nessuno, però anche Del Prato, che è sempre positivo in fase di spinta, non lo si è mai visto. Si è spinto sempre dall'altra parte, quindi poca imprevedibilità, tanti cross di mano, anche 4-5 cross sono interessanti, però l'inglese è sempre nascosto dietro il suo diretto marcatore, insomma. Quindi anche questo secondo me è inciso.
E Mal resta lì a sinistra, secondo te? O è una cosa provvisoria?
Ma no, non lo so, io ti dico, ha scritto bene Grossi ieri quando ha detto che mano a sinistra può solo crossare, è quello che sosteniamo da tempo, cioè a destra lui ha più soluzioni, a sinistra ne ha solo una, quindi per carità, dopo l'allenatore ne sa più sicuramente del sottoscritto, però a sinistra lui secondo me non rende adeguatamente, poi lui deve metterci più del suo, deve metterci più grinta, più cattiveria, però insomma. Diciamo sempre le stesse cose su Mann, grandi
Sì.
qualità tecniche, secondo me, e una cattiveria agonistica non dello stesso livello. D'altra parte, se 24 anni a Parma in Serie B, con le qualità tecniche che ha, un motivo ci sarà.
Luca, invece c'è secondo me un problema che è stato per certi versi nascosto, ma i numeri indicano in maniera lampante, se non con le neopromosse, con le piccole, se si mettono lì, il Parma fa una fatica pazzesca, cioè, ha trovato un rigore che non regalato dall'arbitro, ma è stato regalato da Bonfanti, secondo me, per sì, evitarlo in tanti modi, se no non segnava neanche con la matita.
Sì, sì, ma è vero, ma infatti non deve passare il messaggio che basta chiudersi contro il Parma per ottenere dei pareggi, perché sembra quasi che sia un alibi, no? Dire troviamo sempre pochi spazi perché le squadre si chiudono, ho capito, ma questo da quando è nato il calcio succede, eppure le squadre importanti riescono
esatto, giusto.
Ad aggirare il problema. È ovvio che però se giochi un po' sotto ritmo, se non hai velocità, non hai soluzioni davanti, hai un centravanti che, ripeto, metti dentro tanti palloni e non riesce mai ad avere lo spunto, si attacca solo da una parte, dall'altra parte non attacchi mai, cioè ci sono tanti motivi per poter essere un po' delusi da questo atteggiamento, a prescindere da come l'altra squadra si è piazzata. Cioè, ripeto, il discorso la squadra si chiude non, cioè, secondo me non vale, perché insomma si sa che le piccole squadre fanno sempre così, però tu sei forte,
se no le grandi non vincerebbero mai i campionati se le piccole hai ragione,
se fosse così semplice ottenere punti tutti si chiuderebbero contro le grandi e tutti otterrebbero dei pareggi, invece non è così perché i motivi sono tanti.
Allora Luca, dopo ti lascio, no, oggi c'è un pomeriggio, secondo me chi ha la possibilità, c'è una doppia partita, c'è un bellissimo, teoricamente, Brasile-Svizzera e stasera Portogallo-Uruguay, che immagino seguirai da vicino. Per chi tifa i mondiali, Luca, magari te l'ho già chiesto l'altra volta.
Sì, Portogallo, e tifo per João Félix che piace tanto.
João Félix, stasera vince con l'Uruguay?
Sì.
Il più bel prospetto che hai visto, ammesso il fatto che secondo me nessuno dei giocatori che sta giocando in mondiale, a parte quelli magari dell'Arabia Saudita o altri club, anche se hanno ingaggi incredibili, anche un prospetto per il Parma che hai intravisto, uno che dici magari sfugge agli altri in futuro?
Ma guarda, per il Parma non credo sarebbe difficile, perché gioca già in Bundesliga, ma Asano del Giappone mi è piaciuto tanto. Gioca nel Bochum, che sempre una squadra che mi è sempre stata molto simpatica, però lui è un giocatore che mi è piaciuto molto.
Lo mettiamo lì, non si sa mai, poi chiaro che in B non ci viene uno così, però
no.
Chissà, l'anno prossimo. Prossima panchina che salta, Blessing o Liverani, dipende anche dal Parma.
Beh, Blessing ormai credo che abbia chiuso, anche perché dopo le parole che ha rilasciato ieri sui suoi giocatori, secondo me non credo che abbia molto futuro, insomma. Mi sembra un rapporto veramente deteriorato. Mi stupirei di vederlo ancora sulla panchina del Genoa la settimana prossima.
Sarebbe un problema che se arrivasse Andrea Zoli a Genoa col materiale calcistico che ha a disposizione?
Ma non lo so. Andrea Zoli è sicuramente un allenatore che conosce meglio la categoria di Blessing, però bisogna anche capire se il Genoa è una squadra così attrezzata per la Serie B, insomma tanti nomi, però vanno assemblati nel modo giusto, anche il Parma non scorso aveva tanti nomi importanti, per aver visto com'è andato. E ci vuole un allenatore giusto, nel momento giusto, ci vuole anche il tempo per poter lavorare con questi giocatori. Certo, il Genoa è in una posizione comunque di grande vantaggio ancora, perché non è molto distante dalla vetta.
Assolutamente, assolutamente. Luca, siamo in scadenza di tempo, ti ritroviamo giovedì sera calcio e calcio. Grazie Luca Ampollini.
Un abbraccio grandissimo, ciao Marco.
Ciao. Vado di corsa. Povero Somma, abbiamo finalmente trovato a chi addebitare le sconfitte. Stiamo esagerando con gli attacchi a questo ragazzo, scrive questo messaggio. Poi il nostro amico Luca, che salutava il Luca in collegamento. Io non tifo per il Brasile, troppo supponenti, scrive Davidone. Facciamo saltare Liverani. E Vecerino ci sottolinea il numero 14 del Giappone, che adesso non so se Asano ha quel numero lì, però vabbè, lo scopriremo entro la prossima puntata, che c'è domani alle 14, palla in tribuna, grazie Simonetti in regia, ciao a tutti!